Benvenuti nel podcast Siamo Relazione, dedicato a professionisti ed aziende che hanno deciso che il vero capitale sono le relazioni con le persone. Io sono Paolo Barelli, psicologo del lavoro, consulente, coach, formatore e docente. In questo podcast parliamo di procrastinazione. È un fenomeno comune che in termini psicologici si riferisce al rinvio volontario di compiti o attività che devono essere completate. Nonostante la consapevolezza che questo ritardo potrebbe avere conseguenze negative, a livello psicologico la procrastinazione è considerata una forma di regolazione delle emozioni, piuttosto che semplicemente una gestione del tempo. Questo comportamento può essere visto come una strategia per evitare l'ansia, il disagio o l'insicurezza associati al compito in questione. Spesso i procrastinatori cercano di evitare emozioni spiacevoli come ansia, frustrazione, noia e insicurezza che possono essere associate al compito. Ma andiamo a vedere le conseguenze negative a livello psicologico e pratico. Il procrastinare può aumentare livelli di stress e di ansia, soprattutto quando le scadenze si avvicinano e il tempo a disposizione per completare il compito diminuisce. E quindi influire negativamente sulle prestazioni lavorative portando a lavori incompleti o di qualità inferiore. A lungo termine la procrastinazione può influire sul benessere generale, contribuendo così a sentimenti di colpa, vergogna e bassa autostima. Ma perché procrastiniamo? Quali sono le componenti? La procrastinazione spesso nasce dalla volontà di evitare emozioni negative, come dicevamo l'ansia e lo stress, associati ai compiti percepiti come difficili o sgradevoli. Questo evitamento temporaneo porta a un ciclo di procrastinazione in cui l'ansia e lo stress appunto aumentano man mano che le scadenze si avvicinano. La percezione di un compito come noioso, difficile o sgradevole può spingere la persona a procrastinare. Questo disagio può essere sia cognitivo, ad esempio il compito richiede un pensiero intenso, sia emotivo, ad esempio il compito è emotivamente spiacevole. Ci sono anche dei bias cognitivi come l'illusione del tempo, che è la convinzione erronea di avere più tempo a disposizione di quanto effettivamente disponibile. Sottovalutazione del futuro, che si riferisce a un tendere a svalutare le conseguenze future rispetto ai benefici immediati, un fenomeno noto come il discounting temporale. Il perfezionismo è un fattore cognitivo cruciale nella procrastinazione. Gli individui perfezionisti, infatti, temono di non riuscire a completare un compito in modo impeccabile, portandoli ad evitare di iniziarlo per paura di fallire o di non raggiungere standard elevati. La mancanza di interesse o significato personale in un compito può ridurre la motivazione a completarlo ed è spesso il risultato della preferenza per gratificazioni immediate rispetto a quelle future. Questo è particolarmente evidente in compiti che offrono una ricompensa immediata, come controllare i social media, rispetto a compiti che offrono benefici futuri, come completare un progetto. Anche una scarsa pianificazione e organizzazione del tempo può contribuire alla procrastinazione. La mancanza di abilità organizzativa e di pianificazione efficace porta infatti spesso a rimandare compiti fino all'ultimo momento. Le componenti psicologiche e interpersonali come l'autostima e l'autoefficacia giocano un ruolo cruciale nella procrastinazione. Le persone con bassa autostima possono dubitare delle loro capacità di completare un compito con successo, mentre quelle con bassa autoefficacia possono non credere nelle loro capacità di gestire il compito. E come possiamo affrontare e risolvere? Un coach psicologo può essere di grande aiuto per evitare la procrastinazione attraverso l'utilizzo di diverse tecniche e approcci psicologici personalizzati. Prima di tutto, il coach lavora per identificare le cause profonde della procrastinazione, che possono variare da persona a persona. Queste cause possono includere la paura del fallimento, la mancanza di fiducia in se stessi, problemi di gestione del tempo o persino la paura del successo. Una volta individuate le cause, il coach può sviluppare un piano d'azione personalizzato. Nella mia esperienza di consulente e di coach psicologo, infatti, oltre che sperimentare nuove e diverse strategie e adattarle in base ai risultati ottenuti e alle varie esigenze, fornendo sempre un approccio personalizzato, ho utilizzato e continuo a farlo diverse strategie e metodologie. Vediamone alcune insieme. La tecnica del setting di obiettivi SMART per aiutare il coach a stabilire obiettivi chiari, specifici e raggiungibili. Inoltre, suddividere i grandi compiti in attività più piccole e gestibili per rendere il lavoro meno stressante e più affrontabile, inserendo anche tecniche di gestione del tempo. E a proposito di gestione del tempo, avete mai sentito parlare della tecnica del pomodoro? Bene, provate a concentrarvi su intervalli di lavoro di 25 minuti, seguiti da brevi pause di 5 minuti. Può aiutare a mantenere alta la concentrazione e a prevenire l'affaticamento. La responsabilità è un altro elemento chiave. Il coach aiuta il coachee a creare un sistema di responsabilità che può includere sessioni di follow-up regolari per monitorare progressi e discutere eventuali ostacoli. Anche attraverso l'individuazione di un partner, insomma qualcuno con cui condividere gli obiettivi e i progressi, aumentando così la motivazione. Tecniche di ristrutturazione cognitiva possono essere molto utili a identificare e modificare pensieri negativi o disfunzionali che contribuiscono alla procrastinazione. Questo approccio, tipico della terapia cognitivo-comportamentale, aiuta a sviluppare un mindset più positivo e proattivo. La mindfulness e la meditazione sono altre tecniche per ridurre lo stress e migliorare la concentrazione. Praticare la mindfulness aiuta a rimanere focalizzato sul presente e a gestire meglio le distrazioni. Riflettere sui motivi per cui si procrastina, come la paura del fallimento o la mancanza di interesse, e lavorare su questi aspetti può fare veramente una grande differenza. Un altro aspetto importante è l'autocompassione. Il coach aiuta a cambiare il rapporto con se stessi per ridurre gli atteggiamenti autocritici, promuovendo una visione più positiva di sé, cercando di comprendere che si tratta di un comportamento umano, comune, e cercare di migliorare senza autocritiche eccessive. Questo approccio può ridurre il senso di colpa e l'ansia associati alla procrastinazione. Anche se è un po' ovvio, diciamolo lo stesso, eliminare le distrazioni è un passaggio importante. Infatti, identificare e rimuovere le fonti di distrazione e creare un ambiente di lavoro dedicato e privo di distrazioni può aiutare davvero molto. E non dimenticate di premiarvi dopo aver completato i compiti con piccoli o grandi incentivi. Ma sapevate che ci sono diversi tipi di procrastinatori? Scopriamo insieme chi sono. Partiamo con il perfezionista, sempre lì a rimandare l'inizio o il completamento di un compito perché non è mai abbastanza perfetto. È quell'avvocato, quell'architetto, quell'odontoiatra che invece di dire finito continua a ritoccare dettagli. Ma cosa c'è di male ad essere perfetti? Beh, a volte tutto. Passiamo al sognatore. Questo individuo ha in mente grandi idee e piani favolosi, ma quando si tratta di metterli in pratica è un'altra storia, si perde nei dettagli, nelle fantasticherie e finisce per non fare nulla, come l'aspirante scrittore che passa ora a immaginare la trama del suo romanzo ma non scrive una riga. Sì, proprio lui. L'aggiornato, sempre impegnato, sempre occupato, ma mai con il compito giusto, preferisce fare mille piccole cose inutili piuttosto che affrontare ciò che conta davvero. L'ansioso evita i compiti perché gli causano ansia e stress. La paura di fallire o di essere giudicato lo blocca. È quell'impiegato, quel professionista o quell'imprenditore che non fa mai le telefonate importanti perché teme di ricevere un no o una risposta difficile. Il ribelle procrastina come forma di ribellione contro compiti percepiti come imposti o ingiusti, resiste alle scadenze e alle richieste degli altri, è come quell'adolescente che rimanda i compiti scolastici per non dare soddisfazione ai genitori e agli insegnanti. Poi c'è l'indeciso, non sa mai che pesci pigliare, ha difficoltà a prendere decisioni e rimanda tutto perché non è sicuro di quale sia la scelta giusta, come quel manager che non lancia mai un progetto perché non sa quale strategia adottare. Il multitasker è invece un altro classico. Troppo in ballo contemporaneamente, non riesce a concentrarsi su un singolo compito. Il risultato? Ritardi e inefficienza. Tipo l'imprenditore che avvia mille progetti senza finirne uno. Quanto tempo e quanta energia sprecata. Il distratto. Basta un niente per farlo deviare dai suoi compiti principali. Notifiche del telefono, social media, tutto fa brodo. È quella persona che interrompe il lavoro ogni 5 minuti per controllare altro. Voi ne sapete qualcosa? Io sì. E poi c'è l'ottimista. Sottovaluta sempre il tempo necessario per completare un compito, convinto di poter fare tutto all'ultimo momento. È il manager che pensa di poter studiare tutto il progetto di presentazione di un budget la notte prima. Poi c'è il rassegnato, ha una visione pessimistica delle proprie capacità e si sente sopraffatto, convinto di non riuscire a completare il compito, procrastina all'infinito. Tipo quel dipendente che evita di iniziare un progetto complesso perché pensa di non avere competenze necessarie. Bene, riconoscete qualcuno in queste descrizioni? Magari il perfezionista maniacale o il sognatore con la testa tra le nuvole? O forse siete voi l'aggiornato sempre indaffarato ma mai produttivo o l'ansioso che preferisce evitare compiti difficili? Beh, qualunque sia il vostro stile di procrastinazione, sappiate che non siete soli, ma da oggi ne avete la consapevolezza, che, come saprete, è il primo passo per il vero cambiamento. Quindi, la prossima volta che vi ritroverete a procrastinare, ricordatevi di questo podcast e magari scoprirete che sapere chi è il procrastinatore e perché lo è può aiutarvi molto. In fondo, lo siamo tutti un po' in questo splendido gioco della vita. Vi saluto con una battuta di Groucho Marx. Perché canti? Per ammazzare il tempo. Certo che possiedi un'arma davvero micidiale. Un caro saluto e alla prossima riflessione.